Buongiorno, mentre noi stiamo qua a trastullarci con le elezioni, al Senato stanno decidendo della sorte di 60 milioni di italiani. Enrico Letta ha fatto il suo discorso, che mi sono sentito in macchina, bravo ragazzo, e adesso c'è un dibattito che dovrebbe essere vietato ai minori di 60 anni perché potrebbero restare insegnati per sempre. Cioè, il livello della gente che è in Parlamento fa paura, paura, è una cosa impressionante. Comunque noi dobbiamo credere alla democrazia, perché alternative non ce le hanno ancora date finché non ci invadono gli extraterrestri, ma qualcuno deve provvedere a fare qualcosa, un'intelligenza superiore. Auguri. Allora, oggi inizio il primo modulo di lezioni. Che cos'è il modulo? Ripeto per chi ha perso le precedenti puntate. Io ogni mercoledì farò una lezione di 2 ore su un gruppo di materie, cioè su un argomento grosso, una lezione abbastanza lineare. Il titolo è scritto qui, questi sono i capitoli corrispondenti più o meno, ogni tanto dovrei anche controllare quello che c'è scritto, ma e dopodiché con lunedì e martedì mattina su questa stessa parte del programma faccio degli approfondimenti. Il consiglio che do a tutti voi che non vogliono iniziare già da domani a essere fuori corso è dedicare un'ora del vostro preziosissimo tempo del weekend, questo weekend che comincia giovedì e finisce domenica sera, a leggervi questa parte, guardarvi le slide, se avete preso degli appunti, vedere tutte le stupidaggini che avete scritto ignaramente, in modo di arrivare lunedì a sentire il resto. Questo perché? Perché io sono sempre stato sbigottito del fatto che la didattica, ma non solo in Italia, diciamo anche nel mondo, sia la didattica frontale, cosiddetta, frontale, la mia fronte e la vostra fronte, e in cui c'è uno che parla per 45 minuti di un argomento che chi ascolta non conosce, e quindi che cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo delle banalità, cioè dei primi passi per capire qualcosa. È più o meno chiaro, è più o meno bravo, è più o meno adatto alla didattica, comunica, non comunica, queste sono questioni che dipendono dalla situazione, ma per quanto si possa avere una situazione ottimale, voi capite che questo è un puro spreco, perché le stesse cose che lui dice stanno scritte dentro il manuale. Può essere che analisi matematica non sia così, ma nel diritto è sicuramente così. Cioè io adesso incomincio a introdurre dei concetti elementari che sono già nel manuale. Se io devo fare lezione per introdurvi il manuale e voi dovete preparare l'esame fra qualche mese leggendo il manuale, io ho perso tempo e voi anche. E io questa cosa non riesco a capirla, perché pur essendo di tutta evidenza si insiste a fare. E giunto ai miei livelli, la mia età, generalmente i grandi maestri lasciano ai loro assistenti i primi corsi, perché ci sono studenti che puzzano, e si arroccano su qualche corso molto avanzato, 5-6 studenti a cui impizzano un po' la testa raccontando delle cose molto superiori. Io non lo voglio fare, io credo che la didattica sia una cosa importante, e detta francamente credo che sia una delle cose che serve di più a chi fa didattica. Io, cercando di spiegarvi le cose, in fondo le sto spiegando a me stesso, capisco quali sono le cose che non funzionano, le cose che meritano di essere approfondite e così via. Per cui credo molto nell'attività didattica e poi credo molto che bisogna cercare di farla dignitosamente e mi sforzo. Allora, oggi incomincio a parlarvi di fonti, disposizioni, norme e interpretazione, i primi mattoncini sulle fonti. Fino a questo momento vi ho dato delle indicazioni introduttive molto generiche. Adesso incominciamo a parlare di cose più serie. Schemino. Questo primo schemino per incominciare a capire di cosa parliamo. Vi faccio molti di questi schemi e tutti quanti li trovate in rete, qualcuno lo trovate anche nel manuale e lo faccio soprattutto per abituarvi, per abituare voi a farli, perché questo è il primo suggerimento che devo darvi come tecnica di studio. Classica scena che io vedo dalla mia finestra, il mio studio è l'unico che c'è un balconcino sul parco dall'altra parte, è qualcuno, generalmente una ragazza, perché i ragazzi sono al bar a parlare dell'ultima partita dell'Inter, che seduta con il libro sulle ginocchia e la matita nei capelli ripete. Ripetere da asini, gli asini ripetono il loro verso, la gallina, tornate sulla via, ripete il suo verso. Ma non serve a niente, non è un esercizio della mente. Uno legge una cosa e nell'aspettativa a un certo punto di imparare e immagazzinare le proprie cognizioni. Ma se di quel magazzino non c'è una piantina, come si orienta? Allora, nella propria cantina uno c'è un gran bel casino, non si orienta mai, però è piccola. Ma se c'è un grande magazzino, all'ingresso del magazzino c'è una piantina con sopra scritto cosa, dove deve andare a cercare nei vari scaffali, perché è divisa con una certa ragione. Questa è la vostra piantina. E quindi, imparando a fare schemi grafici e non riassunti, uno impara anche a studiare. Voi arrivate in una città che non conoscete, siete sprovvisti di quello strumento per i dementi che si chiama TomTom e dovete andare in un certo posto. Cosa fate? Ah, tirate giù il finestrino e fa scusi, mi spiega dove trovo, che so io, l'ufficio tal dei tali, e quello comincia a dire sì, lei va avanti fino a quella chiesa, poi gira a destra, ma non la prima, la seconda a destra, poi c'è un'edicola, gira a sinistra e così vi spiega le cose. Questo è lo studio ripetendo il manuale. Chi ha un minimo di senso di orientamento, prima di arrivare, dà un'occhiata alla carta e sa dove andare, perché quella è una mappa. TomTom non fa altro che leggervi una mappa. Ecco, questa è la prima mappina che distingue nel termine fonti due diversi usi del termine fonti, che vanno tenuti distinti: le fonti di cognizione e le fonti di produzione. Non sono concetti molto difficili. Questa cosa qui è una fonte di cognizione che mi porto indietro, non consulto mai, è fatta dal mio amico Lino Costanzo, è un'antologia di testi normativi. Io me lo porto dietro perché è una fonte, se c'ho bisogno di leggermi il trattato CE, esiste ancora il trattato CE, forse devo cambiare questa cosa, e lo trovo qua, è la mia cognizione. Valore di questa roba? Niente, non è un valore giuridico, non è che posso andare in aula del tribunale dicendo ma nel codice di Pasquale Costanzo c'è scritto questa, quella mi dice ma se tu si cambi il codice perché quella cosa è sbagliata. Ci sono fonti di cognizioni private, tipo queste, e tipo tutte le banche dati di cui i giuristi sono iperforniti. Ormai noi lavoriamo, siamo stati forse i primi più veloci ad adattarci al mercato dell'informatica telematica, noi si lavora pesantemente su banche dati. se volete trovare una sentenza, una volta si andava a cercare delle riviste, nelle riviste, nel mio studio a casa, cioè, le ho messe all'ultimo piano, sono piene di polvere, non le tocco mai, oggi si lavora al computer e si trova esattamente la stessa cosa. Servono a conoscere le cose, esattamente come serve conoscere le cose, che so io, un'enciclopedia. Cosa diversa sono le fonti di cognizione ufficiali. Quando farete il fatale passo di sposarvi, auguri ai figli maschi, dovete fare delle pubblicazioni. Le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni di matrimonio sono un avviso appiccicato sull'albo comunale, fuori dalla porta del comune. Quella è una fonte di cognizione delle cose giuridiche del comune. Il comune, quando delibera il nuovo piano del traffico, il nuovo regolamento edilizio, eccetera, lo deve pubblicare e lo pubblica sull'albo comunale. La regione, quando fa le sue leggi, lo pubblica nel bollettino ufficiale della regione. Lo Stato nella Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è la tipica fonte di cognizione ufficiale, nel senso che le leggi non entrano in vigore se non dal momento in cui sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Ed è la sede di pubblicazione ufficiale, fa data. È importante sapere il giorno in cui è stato pubblicato, perché solo da allora si sa quando entra in vigore, non può mai essere retroattiva da questo punto di vista. Retroattiva, ha detto una parola politicamente compromettente. E la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, qui devo aggiornare perché è rimasta Comunità Europea, che è la vecchia denominazione, è a sua volta la fonte ufficiale di conoscenza degli atti normativi dell'Unione Europea. Però questo sono esempi di un uso della parola fonte. Qual è la fonte di conoscenza? E sono le fonti di cognizione. Di questo a me, e in questo corso, non interessa granché. Servirà a voi per la vostra attività, ma non è un problema che riguarda il mio corso. Quello che riguarda il mio corso sono le fonti di produzione, che sono tutt'altra cosa. Le fonti di produzione sono le fonti che generano norme giuridiche, ossia sono le fonti che introducono nel nostro ordinamento diritti e doveri. Sono gli strumenti con cui gli apparati, poi vedremo quali, come e quando, versano nella società regole di comportamento obbligatorie e sanzionate. Sono fonti di produzione dello Stato e sono fonti di produzione che sono assistite dalla tipica sanzione dello Stato, dal tipico potere coercitivo dello Stato. Dietro ogni cosa che sta scritto nella Gazzetta Ufficiale e che è una fonte di produzione, ci sono i carabinieri, c'è la coercizione. Il corso riguarda le fonti di produzione e poi le fonti di produzione si distinguono in due famiglie, che sono le fonti atto e le fonti fatto. Infatti, quando si dice che cos'è una fonte del diritto, il catechismo dice, bisogna ripetere la seguente frase, non senza sbagliarla: sono gli atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Vi ricordate? È la definizione che vi ho introdotto già ieri dicendovi, guarda che strano questo ordinamento giuridico che è ricorsivo, che è il cane che si mangia le code, è un ordinamento giuridico alimentato da norme prodotte da fatti o atti abilitati dallo stesso ordinamento giuridico ad arricchire l'ordinamento giuridico. C'è una struttura a sé stante e vi dicevo, questa è la proiezione sul piano delle fonti della sovranità dello Stato. Questo era la struttura ricorsiva dell'ordinamento. Siamo sempre lì. Adesso noi stiamo cercando di studiare questo passaggio. Questo passaggio ha come sua conseguenza la produzione di norme e come sua premessa una serie di norme, c'è scritto qua, di riconoscimento, cioè di norme che dicono quali sono gli atti e fatti abilitati. Lì siamo noi, lì siamo collocati, è lì che dobbiamo cercare di fare un po' di chiarezze. Allora, sono distinti in atti e in fatti, e da questo punto di vista devo iniziare una spiegazione non semplicissima, anche se il suo elemento basilare è quasi intuitivo. Atti implicano volontà. L'atto è un atto deliberato. Se io decido di sposarmi, vado a fare richiesta di pubblicazione e quindi faccio un atto, una richiesta. Ma se io mi innamoro, quello è un fatto, non è che io dico adesso esco da casa e mi innamoro. Non esiste. Sto mettendo in relazione il matrimonio con l'innamoramento, ma insomma sono schemi un po' forse superati, ma lasciamo stare questa cosa. Ma per farvi capire, ci sono degli atti deliberati e dei fatti invece che sono dei fatti non deliberati o non altrettanto costruiti. E attenzione, perché questo, più andiamo a fondo, più vedremo che è molto ambiguo. Sembra semplice, ma non lo è fatto, e vedremo che anche ha ripercussioni interessanti. Altro scrivino, siamo sempre qua. Fonti, si distinguono i fonti atto e i fonti fatto. Se io all'esame chiedo cosa sono le fonti fatto, 99.8 dei vostri colleghi mi parla delle consuetudini. Perché mi parla delle consuetudini? Perché tradizionalmente sono il tipico esempio di fonte fatto. La consuetudine che cos'è? E forse la mia collega romanista vi sta parlando delle stesse cose, o ve ne parlerà, perché poi è tutto l'apparato dommatico, teorico della consuetudine deriva del diritto romano. E la definizione di consuetudine è un comportamento sociale, per cui è un comportamento, che la collettività ritiene essere stabile, creare aspettative, e quindi essere obbligatorio. Tutto qua. Se voi uscite di casa e salutate il vicino, quello forse è qualcosa che assomiglia alla consuetudine. Lo fate sempre. Se non lo salutate, il vicino resta sorpresa, dice: cosa ho fatto che non mi salute? Non è ancora una norma giuridica, perché dietro non c'è nessuna sanzione, probabilmente. Però in un mondo lento, in un mondo antico, in un mondo primitivo, le consuetudini sono la base del diritto. Il diritto è consuetudinario. E nel mondo moderno le consuetudini sono sostanzialmente sparite. Noi abbiamo difficoltà a scoprire intorno a noi delle consuetudini che siano norme prodotte spontaneamente dall'ordinamento sociale, ma siano norme giuridiche e quindi assistite dall'obbligatorietà e dalla sanzione dello Stato. È veramente difficile trovarne una. Vediamo, ci dovrebbe essere, anzi c'è. Cosa resta della consuetudine? Eccolo qui. Nel codice civile abbiamo delle norme che richiamano le consuetudini, non le chiamano consuetudine, li chiamano usi, e dice: il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nei termini da lui stabiliti, nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Vedete, qui è il codice civile che richiama usi, richiama consuetudini. Esistono ancora negli affari privati dei margini di consuetudine. Se voi andate alla Camera di Commercio della vostra provincia, c'è un libro che trovate anche in rete. Andate alla Camera di Commercio e troverete che tra i vari, come si chiamano, c'è anche un link alla raccolta degli usi. E la Camera di Commercio è un ente pubblico che vi offre una fonte di cognizione, la raccolta degli usi, che contiene la registrazione di consuetudini, di usi. Come si lascia un appartamento una volta che cessa l'affitto? La prassi è la devastazione totale, ma in alcune parti ci sono degli usi. Per esempio, che bisogna lasciare l'appartamento dipinto di bianco. Poi uno non lo vuole fare, si mette d'accordo con il proprietario e dice: senti, guarda, ti dispiace se lo lascio con le mie pareti gialle e rosa perché mi piace di più? E dice: ma sì, non preoccupati, va bene. Però esistono degli usi e il proprietario che in quella provincia dove esiste, per esempio Pordenone, dove esiste questo uso, o esisteva, ed era nella raccolta della Camera di Commercio, chi lasciava l'appartamento imbrattato di vari colori correva il rischio di avere dal proprietario la richiesta di un risarcimento. Anzi, generalmente il proprietario faceva una cosa un po' più vigliacca, si tratteneva la caparra. Quando voi prendete in affitto una casa, lasciate qualche mensilità di caparra e guarda caso questa vi dovrebbe essere restituita alla fine se lasciate l'appartamento nella condizione in cui avete lasciato, siete entrati. E questo passaggio è regolato da usi commerciali, che nessuno ha deciso di introdurre, sono prassi. Prassi che si perdono, perché ormai, per esempio, anche nel Mantovano le vacche non si trasferiscono più in piazza sputandosi sulla mano e stringendosela con l'acquirente. Bellissimo, no? Per quanto sia il mercato delle vacche, che non è il massimo del sublime, queste cose ormai hanno procedure diverse. Per cui vedete che questi usi sono destinati a perdersi. Questi usi sono in piedi, esistono, vanno rispettati finché sono socialmente riconosciuti, finché la gente ci si affida. Per cui sono anche incerti, sono certissimi nella società patriarcale, antica e fissa, dove il diritto è in larga parte fatto di consuetudine. Se voi vivete in un villaggio, in un fondovalle, separato dalle altre comunità, quel villaggio ancora oggi è retto da molte consuetudini, più o meno giuridiche. Più o meno giuridiche vuol dire che la violazione di quella consuetudine può o non può essere dedotta davanti al giudice, perché quello è il problema. Io lascio l'appartamento dipinto di viola con le stelline arancione, il proprietario mi dice: guarda, mi trattengo la caparra perché dovevi dipingerlo di bianco, io vado avanti al giudice, il giudice deve decidere se ho ragione io o ragione lui. E quindi se la consuetudine di lasciare l'appartamento dipinto di bianco sia norma giuridica rivendicabile nel corso di un giudizio di fronte al giudice. Il giudice è un ufficiale dello Stato e la sentenza del giudice ha la forza impositiva delle decisioni dello Stato. Ha un senso tutto questo? Ha un senso, però anche bisogna dire che il peso di questi usi ovviamente diventa sempre più scarso. Nel passaggio dell'Esodo Bibbia, Esodo 20, ormai parlo come i santoni, in cui Ietro dice a Mosè: smetti di amministrare la giustizia così sotto l'albero e fai le leggi. Gli sta dicendo: passa da un mondo consuetudinario, incerto, evidentemente anche conflittuale, in cui tu stai ogni volta decidendo chi ha ragione su base di usi, consuetudini, abitudini, eccetera, e vai sul Sinai e torna giù con le leggi. Cioè passa da fonti fatto, consuetudinarie, a fonti atto, fonti belle, scritte. Questo è un passaggio storico. Però oggi noi potremmo anche dire che, siccome la consuetudine non esiste più, diciamocelo, io non l'ho mai conosciuto, non ho mai incontrato una consuetudine in vita mia. Vi sfido a voi a portarmi un esempio della vostra esperienza che contenga una consuetudine, cioè un uso che sia possibile farlo valere davanti a un giudice. Ciò nonostante, le fonti fatto sono una categoria molto importante e molto grossa, per cui il 98%, il 99% degli studenti che interrogati sulla fonte fatto mi rispondono con la consuetudine, bucano la domanda, perché le fonti fatto sono tutte queste. Norme prodotte dall'ordinamento comunitario sono considerate fonti fatto, accidenti, quelle sì che pesano, le norme internazionali e altri esempi ancora. E come mai? Questo è un punto che è non difficile da spiegare, ma più difficile digerire. Allora, noi dobbiamo ragionare su che cosa siano i fatti. Cosa vuol dire fatto e quanto può valere questa contrapposizione tra atto e fatto? Se io do un pugno a un tizio, è un atto o un fatto? Cioè, possiamo discuterne piacevolmente a lungo, mentre lui è appoggiato al palo sanguinante, ma non mi pare che sia un ragionamento che abbia un molto senso e una chiarezza, è un ragionamento filosofico. Se io inciampo sul gradino e sbatto, è sicuramente un fatto. Se io do un pugno, se è intenzionale, certo, se sbadatamente mi volto e do un pugno al tizio, quello forse è un fatto. Ma generalmente, se uno si determina, come dice il rapporto dei carabinieri, a colpire il terzo, l'altra persona, con un cazzotto sul naso, quello è un atto e lui l'ha voluto fare. Tanto è vero che poi davanti al giudice si discute di questo. Tizio ha ucciso Tizio, anzi di solito ormai è di moda uccidere Caia. Tizio uccide Caia. L'ha fatto apposta? Bene. Questa è la differenza che esiste tra l'omicidio intenzionale, forse addirittura predeterminato, cioè lui è andato a cercarlo e gli ha sparato alla nuca, e l'omicidio che può essere invece semplicemente colposo. Sono passato per il rosso, mi sono distratto e l'ho beccato. E lì si valuta la colpa, ma non si può dire che io sono andato a cercarlo in giro per i marciapiedi con la macchina e finalmente l'ho preso e boom, l'ho buttato sotto. Perché quello sarebbe un omicidio volontario. Oh, insomma, mica, cioè, di questo si discute tutti i giorni in tutte le aule dei tribunali. Sull'elemento psicologico del reato, si chiama così, capitolo di diritto penale, quando studierete diritto penale. Per cui distinguere gli atti dai fatti non è una cosa banale. Ma noi abbiamo una definizione invece convenzionale, cioè giuridica. Perché diciamo che sono atti quelle decisioni assunte in base all'ordinamento giuridico. Cioè, per avere un atto normativo, noi dobbiamo avere una norma di riconoscimento che ci dice chi ha il potere di emanare quel documento che contiene le norme giuridiche. Vi parlo con un linguaggio del tutto tecnico, ma un po' alla volta lo puliamo. Per cui un atto normativo noi sappiamo bene definirlo, lo sappiamo definire perfettamente, è la norma di riconoscimento che ci dice quell'organo può fare quelle cose. Andiamo a prendere una vecchia slide che ci parla di questo. Sì, questo è l'ordinamento del basket, questo è l'ordinamento italiano. Qui ci sta dicendo, le camere, organo, esercitano collettivamente, procedimento, la funzione legislativa, fanno le leggi. Il governo, organo, può, presupposti, emanare decreti, legge. Con la delega può emanare decreti legislativi, senza delega, nei casi di necessità e urgenza, può emanare decreti legge. Le regioni, fanno leggi regionali. Il Parlamento, con questo procedimento, può fare leggi costituzionali. Vedete, la norma di riconoscimento che ci dice chi fa che cosa, come, e tende a tipicizzare la fonte. Gli atti normativi sono tendenzialmente tipicizzati, sono tipi. Quando noi parliamo di legge in senso stretto, è un atto del Parlamento che c'è un procedimento complesso che vi descriverò un po' più in là. Se parliamo di legge costituzionale stiamo riflettendo su un atto prodotto dalle Camere con questo procedimento, il decreto legge e così via. Per cui sono espressioni di volontà normativa, la volontà c'è, anche perché sono espressioni di corpi politici che sono stati eletti per volere un indirizzo politico, volere prendere decisioni politiche. E questi atti sono atti tipici, hanno un loro nome, nomen iuris, il nome giuridico dell'atto, e hanno un loro procedimento. Alla base c'è una norma di riconoscimento dell'ordinamento. Non c'è, scolpitevelo se volete, appuntatevelo. Pronti quei violini? Via! Non c'è, bravi però, lei un po' in ritardo, sta stonando, non c'è atto normativo alla cui base non ci sia una norma di riconoscimento che defissa il procedimento di formazione. Per cui nella definizione dell'atto normativo noi siamo tranquilli, possiamo avere tutti gli elementi di definizione, a partire dalla norma di riconoscimento, queste, fino ad arrivare a capire la caratteristica. È un atto che produce norme, è un atto voluto da un organo, è un atto voluto in un organo con un certo procedimento. Chiaro? Perché c'è questo brusio? Che cos'è che non vi convince? Parlate, chiedete. Benissimo, io lo ripeto con altre parole. Dicasi atto normativo, quel documento scritto, perché sono tutti scritti, deliberato da un organo, per cui da un soggetto riconosciuto e abilitato da una norma giuridica che si chiama norma di riconoscimento. Questo vuol dire che tutti gli atti normativi sono scritti? Direi di sì. Sono tutti scritti. Sono tutti atti formali? Accidenti se sono formali. Devono essere formali. Perché gli atti normativi ci impongono doveri. Sento ancora brusio, che volete un'altra spiegazione ancora? Io posso fornirvele quante volete, posso parlare, passare anche ad altre lingue, segni. Non vi è ancora chiaro che cos'è un atto normativo? Partiamo dalla fine. cosa contengono le fonti di cognizione come la Gazzetta Ufficiale, l'albo comunale e il codice di Nino Costanzo, fonte di mera cognizione privata? Contengono testi normativi, atti scritti. Questi testi normativi sono stati deliberati da qualcuno, che può essere il Parlamento, il Governo, il Ministro, la Regione, la Provincia, il Comune e così via. D'accordo? Questi soggetti possono avere la pretesa di imporci delle regole. Accidente, guardate che questo è un passaggio importante, perché ci impongono le regole, ci impongono doveri, obblighi e ci danno anche qualche garanzia. Ma ogni atto normativo tendenzialmente va verso una direzione, limitare la nostra autonomia. Non so se è chiaro questo discorso, un discorso che faceva Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica Italiana, un vecchio liberale, dicendo: chi parla male del Parlamento perché è lento è un imbecille, perché il Parlamento deve essere lento, perché prima di imporci a noi una regola, una legge, è bene che rifletta tante volte, almeno sei, come vedremo. Non è un discorso scemo. Allora, perché l'atto normativo imponga delle regole che ci vincolano, dietro cui c'è la sanzione dello Stato, ci devono essere pesanti garanzie, e queste garanzie sono queste. Primo, ci deve essere una norma dell'ordinamento che autorizza quell'atto, norma di riconoscimento, la funzione legislativa esercitata dalle Camere, e il Governo può emanare decreti. Secondo, che questa norma di riconoscimento ci dica con chiarezza chi, quando e come può emanare quell'atto. Non c'è più il brusio, vuol dire che avete capito, ma se no ve lo spiego in un'altra maniera. Tizio viene arrestato perché ha commesso un certo comportamento, ha tenuto un certo comportamento. La prima cosa che l'avvocato chiede è: scusi, in base a quale norma giuridica lei mi sta arrestando il mio cliente? Il PM deve indicare la norma giuridica, quella norma giuridica è contenuta in un atto normativo, e l'avvocato può dire: quell'atto normativo è invalido perché la procedura per formarlo è sbagliata, l'organo non era competente, non c'è la norma che autorizza quell'organo a emanare quell'atto normativo. E dà un'altra spiegazione di cosa siano gli atti normativi. Vedete che il problema non è un problema semplicemente di banali definizioni, è un problema di assetto delle nostre garanzie costituzionali in qualche modo. Lo Stato di diritto si basa anche sulla perfetta individuazione di che cosa siano gli atti normativi, che di conseguenza sono atti tipici. La Gazzetta Ufficiale, se voi aprite la Gazzetta, andiamo a aprire la Gazzetta Ufficiale, sì. Fonte di cognizione, eccola qua, Gazzetta Ufficiale. Avete preferenze di numero? Ma no, prendiamo una qualsiasi, questa. Eccoli qua, leggi e altri atti normativi, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del Presidente, decreto del Ministro dell'Economia. Noi abbiamo preso una gazzetta ricca di leggi, cose del genere, ma non sempre, poi in Italia le leggi si fanno sempre di meno. Gli ultimi 30 giorni, serie generale, vediamo se siamo più fortunati, 2013, 16 novembre, no, Ministero degli Interni, decreto, ma faranno una legge ogni tanto? È un bel problema questo, cari miei, come vedremo, è un bel problema, vediamo la penultima, sempre decreto. Non siamo fortunati, vediamo la prima. Non siamo fortunati proprio. È impressionante questa cosa però, eh? È impressionante, veramente impressionante. Queste le ho già viste. Va bene. Comunque avete visto la fonte di cognizione ufficiale, e questi sono atti normativi veramente sono atti amministrativi schifosi, non sono neanche atti normativi, accidenti a loro. Supplemento ordinario, che cosa ci dice? Sempre le solite porcherie. Non c'è una legge neanche a pagarla. Comunque, pazienza. Ci siamo capiti su cosa siano le fonti atto? Forse sì. Posso darvi un'altra spiegazione? Bene. Quando noi andiamo a votare, diciamo noi nel mondo, non in Italia, perché in Italia bisogna fare tutti i distinguo, cosa andiamo a fare? Andiamo a eleggere dei nostri rappresentanti. Questi nostri rappresentanti siedono in Parlamento e la funzione del Parlamento, come dice l'articolo 70, è fare le leggi. Come noi scegliamo i nostri rappresentanti, nella misura in cui li scegliamo davvero, e in Italia questo non succede, speriamo che il porcellum se ne vada, è un mistero, ma tendenzialmente uno vota perché vede nel suo rappresentante delle idee politiche che gli sono simpatiche e quindi spera che il suo rappresentante porti avanti quelle idee politiche. Queste idee politiche sono volontà politiche. In Parlamento si discute di politica, si discute una legge e ognuno interviene dicendo cosa pensa di quella legge in termini di politica, sta esprimendo la sua volontà politica. Alla fine la legge viene approvata e quella legge fissa una certa volontà politica in atto. Da quel momento quello è una legge, è un atto normativo della Repubblica Italiana, la volontà politica ha cessato di agire su quella legge. Nel nostro sistema, Stato di diritto, la politica è fondamentale, ma la politica cessa nel momento della deliberazione. Dopodiché quello è un atto che si estranea, cioè, in tedesco si dice Entfremdung, estraniazione, dal processo politico di volontà, di espressione della volontà, diventa un atto oggettivo, viene messo in mano ai giudici, che non sono soggetti politici, che dica il cavaliere, ma sono dei tecnici che applicheranno quell'atto fregandosi della volontà politica che c'è da dietro. Per cui lo Stato di diritto sta su questa contrapposizione tra un asse politico e un asse tecnico-giuridico di applicazione del diritto. Separazione dei poteri. Fondamentale da questo punto di vista è in quali atti la volontà politica può concretizzarsi, in quale forme giuridiche, procedimento e atto, il magma politico, bello, il magma politico può cristallizzarsi e quali atti il tecnico del diritto deve assumere come base della sua attività di applicazione delle leggi del diritto. Per cui l'atto normativo è fondamentale perché è l'espressione di una volontà politica, ma è anche la premessa di un lavoro tecnico. Dopo 15 spiegazioni di cosa siano le fonti atto, mi tocca andare a occuparmi delle fonti fatto, ma vedo con piacere che nel frattempo è scattata l'ora del caffè. Ci vediamo dopo.